Stiamo leggendo le Lamentazioni. Non abbiamo fatto molta strada, però ormai stiamo, per così dire, carburando. Siamo alle prese con la prima Lamentazione e adesso ne verremo a capo, ma dovremmo già riuscire a introdurci nella seconda. La prima Lamentazione, tenendo conto della situazione storica a cui questi poemi fanno riferimento, e sappiamo, è inutile che stiamo a ripeterci, è un momento di sconfitta storica veramente clamorosa, ed è un momento di esperienza interiore, di una sofferenza che non ha altra maniera per esprimersi che non sia quella del lamento. Il pianto è un pianto che però trova un'espressione ritmata questa scansione propriamente lamentosa. Il titolo del libro in ebraico è Echa, che vuol dire ahimè, che poi è l'espressione che apre la Lamentazione prima, apre la Lamentazione seconda, apre la Lamentazione quarta. Ahimè, è proprio la menia, il ritmo dolente di una voce che non ha modo di esprimersi facendo appello a chissà quali grandiosi riflessioni teoriche. Eppure nei testi che adesso stiamo leggendo, siamo appena alla prima Lamentazione, ma ne avremo per un po' di tempo, in realtà emerge attraverso la voce del lamento la testimonianza di una ricerca interiore che tocca veramente le profondità più nascoste, più segrete nel cuore umano, ma in realtà diventa itinerario di contemplazione di quello che è il mistero profondo e segreto di Dio, di Dio stesso. Lamentazione prima, a suo tempo davo un titolo che peraltro trova riscontro anche in diversi commenti di questo libro, lo strazio della madre. La madre è Gerusalemme, la città capitale del regno che è stata conquistata, devastata, il tempio è stato profanato, il culto è interrotto, il regno di Giuda non esiste più, la popolazione è deportata, lo strazio della madre. Noi abbiamo letto fino al versetto 11, dico versetto 11 anche se propriamente si tratta di strofe, perché ogni strofa si compone di tre distici e qui viene puntualmente rispettato lo schema alfabetico. Ogni strofa si apre con la lettera dell'alfabeto ebraico secondo l'ordine tradizionale, e in tutto 22 lettere, dunque 22 strofe, e ogni strofa si compone di tre distici. E quindi siamo alle prese con la strofa undicesima, Kaf, e siamo arrivati al secondo distico. Dobbiamo ripartire da lì, dove con un rapido colpo d'occhio tutti possiamo constatare: osserva Signore. La prima sezione, quella che ci ha condotti fino a questo punto, offre la testimonianza di una voce che osserva dall'esterno, un poeta commentatore, così abbiamo identificato l'anonimo personaggio che qui sta osservando la scena e la descrive per noi. Fino alla strofa undicesima, dove ci troviamo adesso. Nel corso di questa prima sezione c'è stato un momento nel quale si è introdotta quasi in modo furtivo la voce della stessa Gerusalemme, la madre nel dolore, la madre che piange. Infatti, se voi ritornate alla strofa nona, vedete che il terzo distico di essa, ma lo notavamo a suo tempo, è tra virgolette: guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico ne trionfa. Leggevamo. E dunque la descrizione di quello che l'osservatore sta constatando. Abbiamo avuto a che fare con una visione veramente drammatica della situazione nella quale versa ormai la città, ma la città non è un dato empirico, è un dato umano, è una popolazione, ed è una popolazione che non soltanto sta affrontando una tragedia che implica delle sofferenze fisiche sconvolgenti, ma sofferenze morali, per come è delusa una speranza, per come è cancellata, sembra contraddetta e rimossa niente meno che la prerogativa di una popolazione, la città che dà il volto a quella popolazione, portatrice di una vocazione, di una chiamata, di una missione, di una identità che adesso appare così tragicamente cancellata. È uno strazio dolorosissimo, come vi dicevo. E come il nostro commentatore ha illustrato. Fatto sta che adesso, qui dove ci troviamo, ritorna a farsi udire la voce della città che si lamenta. L'ultimo distico della strofa undicesima, che vedete riprende alla lettera quel terzo distico della strofa nona. Guarda, Signore, la mia miseria, diceva la strofa nona, adesso guarda, la mia Bibbia dice con osserva, ma in ebraico è esattamente lo stesso verbo, guarda, Signore, e considera come sono disprezzata. Ecco, da qui si riparte. E vedete che il nome del Signore è comparso nella strofa quinta, là dove lo spettatore degli eventi affermava che il Signore l'ha afflitta. Una affermazione solenne e più che mai preoccupante. È il Signore protagonista di questa vicenda così dolorosa per Gerusalemme e gli abitanti della città. È il Signore responsabile, è Lui che l'ha voluto. Il Signore l'ha afflitta. E su questo adesso bisognerà intendersi. E vedete che nella strofa nona è stata lei stessa la città che si è affidata allo sguardo del Signore, è ricomparso il nome del Signore in quel caso, e adesso ricompare qui nella strofa undicesima. Osserva, Signore, guarda, considera come sono disprezzata. La città si rivolge al Signore. L'invocazione del nome non è casuale e non può essere in nessun modo trascurata. Questa invocazione allude a una certezza che rimane incrollabile circa la presenza del Signore e l'attenzione con cui il Signore è in grado di seguire e discernere gli avvenimenti in corso. Guarda, osserva, considera, renditi conto di quello che mi è successo e del disprezzo di cui sto patendo la pena. Ed ecco di seguito la strofa dodicesima, la Med. Voi tutti che passate per la via, è la città che si rivolge ai viandanti, a coloro che sono spettatori degli eventi che sono esposti alle osservazioni del pubblico. Voi che passate per la via, considerate, osservate. Si è affidata allo sguardo del Signore. Adesso, vedete, fa appello allo sguardo di coloro che sono attenti a quello che sta avvenendo sulla scena della storia umana. Considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Notate che è la stessa città adesso che fa riferimento al fatto che il Signore è stato protagonista degli eventi che hanno determinato questa straziante sconfitta di Gerusalemme. Il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. Dunque è stato lui il vero attaccante, l'assediante, l'avversario, colui che ha determinato lo strazio di Gerusalemme. E dunque uno spettacolo, quello che coloro che sono attenti agli eventi pubblici devono per forza constatare. Questo spettacolo ha le caratteristiche di un incendio, come dire, proprio molto scenografico, nel giorno della sua ira ardente. L'ira ardente è un incendio. Quello che ha anche fisicamente devastato Gerusalemme, ma è l'incendio che è espressione così spettacolare della collera con cui il Signore ha operato nei confronti di Gerusalemme. È lei stessa che ne parla e si lamenta per come sono andate queste vicende, ma vedete, notate bene che non sta protestando Gerusalemme, sta descrivendo, sta constatando, sta offrendo lo spettacolo di questo strazio così inconsolabile agli sguardi dell'umanità intera, ben sapendo che è in questione la relazione tra il Signore e lei. Gerusalemme, la popolazione, un popolo, è in questione la relazione tra questo popolo e il Signore. Questo è il nodo della vicenda. Poi gli eventi hanno preso questa piega così drammatica che possiamo ricondurre a un assedio, all'intervento dell'esercito babilonese, a Nabucodonosor e ai suoi programmi imperiali, ma la realtà della vicenda è da ricondurre al valore di una relazione d'intesa, di solidarietà, d'amore, di alleanza tra il Signore e il suo popolo, relazione che evidentemente è stata duramente compromessa. E su questo bisognerà intendersi, perché qui non c'è dubbio. La collera del Signore si è manifestata attraverso uno spettacolare incendio. E allora qui la strofa tredicesima aggiunge, notate che l'autore di questa lamentazione in realtà riecheggia qui voci che sono state già eloquenti nel corso di quegli eventi attraverso la voce, attraverso la predicazione dei profeti. Pensate a Geremia, pensate anche al profeta Sofonia. Ma adesso lasciamo da parte questi richiami ed invece strofa tredicesima, dall'alto egli, soggetto è sempre lui, egli, che cosa è avvenuto? Dall'alto ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare, ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro, mi ha reso desolata, affranta da languore per sempre. una collera dall'alto. Vedete che la strofa che stiamo leggendo riprende quello che abbiamo letto nella strofa precedente, quell'ira ardente, la illustra, la commenta, la descrive come un intervento dall'alto, un fuoco proveniente da quel livello superiore che è il luogo della dimora del Signore, ma un intervento che ha determinato una penetrazione nel sistema osseo della città, alla maniera di una febbre. Questa collera che cala dall'alto è causa di una febbre che sconvolge l'equilibrio interno di un organismo umano, un organismo civile e sociale, una realtà che ha tutte le caratteristiche, come sappiamo, di una città, ma in quanto è la popolazione che abita in quella città e che si identifica nella vocazione di essa. Ed ecco una febbre interna. Nelle mie ossa ha fatto penetrare il fuoco. E quindi i due distici che seguono, che alludono a fenomeni di schiacciamento, di svuotamento, un equilibrio che è stato compromesso in maniera irreparabile, ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro, mi ha reso desolata, mi ha schiacciata, affranta da languore per sempre. Dunque, quell'incendio, vedete, adesso viene considerato, quella fase nella quale il fuoco bruciava dall'interno alla maniera di una febbre inguaribile, e adesso è il tempo della cenere, è il tempo dell'appiattimento, è il tempo in cui non c'è più una fisionomia visibile corrispondente a quella che era l'identità espressa dalla città nel corso della storia passata. Ancora, strofa quattordicesima, la descrizione di nuovo di quello che è avvenuto, e adesso cogliendo un aspetto ancora più interiore del dramma che ha sconvolto la storia di Gerusalemme e l'identità interiore della città. Perché qui leggiamo che si è aggravato il giogo delle mie colpe. Dunque, vedete, qui è in questione adesso l'esperienza di una colpa che ha oppresso Gerusalemme in maniera tale da essere adesso intesa come il motivo vissuto dall'interno di Gerusalemme di quell'incendio dovuto alla collera del Signore di cui parlava precedentemente. Il giogo delle mie colpe nella sua mano e se sono annodate, prosegue la strofa, il loro giogo è sul mio collo e ha affiaccato la mia forza. Il Signore mi ha messo nelle loro mani, non posso rialzarmi. L'esperienza dunque di un peso che la città ha dovuto sostenere e in realtà non è stata in grado di sopportarne il carico, e dunque uno schiacciamento, una stretta, nel senso che non ci sono state alternative, non ci sono state soluzioni, questa città si è trovata messa in difficoltà al punto che ovunque si volgesse aveva a che fare con un giogo, aveva a che fare con un inciampo, aveva a che fare con una stretta, aveva a che fare con la sua stessa esperienza di impotenza, di inabilità, una debolezza sperimentata internamente come l'impossibilità di reagire. Ha fiaccato la mia forza. Leggevo qui nella nostra strofa quattordicesima: il Signore mi ha messo nelle loro mani e non posso rialzarmi. Tutto questo è avvenuto, e ancora la descrizione di quel che è avvenuto, e vedete più ancora la descrizione di come la città ha registrato l'esperienza degli eventi e ne ha vissuto internamente il dramma, la percezione di essere responsabile di una colpa che l'ha resa indifendibile, ingiustificabile, impresentabile. Una fiacchezza alla quale non c'è stato modo di opporre un rimedio. E la strofa quindicesima adesso dice: ha ripudiato tutti i miei prodi, soggetto è sempre lui, è il Signore. Notate comunque che qui, come nella strofa precedente, il termine Signore non è il nome santo del Signore, le quattro lettere del nome impronunciabile, è il nome comune, Adon. Il Signore in mezzo a me. Di cosa sta parlando qui? Sta parlando, vedete, di come i miei prodi, i miei guerrieri, ma i rappresentanti robusti, energici, vigorosi di Gerusalemme sono stati liquidati in un baleno, smobilitati, perché in realtà è come se il Signore avesse organizzato una leva orientata a schierare un esercito o comunque una truppa di prodi che ha potuto imperversare senza incontrare resistenza, perché i miei prodi, dice Gerusalemme, sono stati liquidati, smobilitati dal Signore in mezzo a me. Egli ha chiamato a raccolta contro di me per fiaccare i miei giovani. Dunque, si è dato da fare lui per organizzare uno schieramento militare tale che fosse in grado di intervenire senza che nessuna opposizione fosse espressa da quelli del che qui sono descritti come i miei prodi, da quelli che avrebbero dovuto essere i valenti, combattenti, in grado di custodire le sorti di Gerusalemme. E non è stato così, non c'è stato niente da fare, dice. Il Signore ha pigiato come uva nel tino la vergine figlia di Giuda, dunque una vendemmia tragica, ma come tragica, vedete, è qui c'è un termine nella strofa che stiamo leggendo: e gli ha chiamata raccolta contro di me. Ecco, il termine tutto con raccolta in ebraico è il termine moed. Moed vuol dire appuntamento, ma moed è anche il termine che serve a indicare la festa, l'appuntamento per la festa. Moed. E quindi qui è l'organizzazione di uno schieramento militare che ha avuto via libera per occupare, devastare, travolgere, rimuovere peraltro qualunque linea di difesa già era stata smobilitata in anticipo, allora pigiato come uva nel tino la Vergine figlia di Giuda, cioè la popolazione residente a Gerusalemme. Ma il termine Moed, ecco, è una festa tragica. Vedete, è una situazione nella quale gli eventi hanno preso un significato esattamente opposto a quello che i termini esprimevano in condizioni normali. E là dove si parlava di una festa si intendeva la festa, ma qui è la festa celebrata da coloro che sono coinvolti in questa impresa che senza colpo ferire devasta Gerusalemme e rende impotente qualunque ipotesi, anche solo ipotesi di difesa. E infatti adesso vedete la strofa sedicesima dice per questo, ecco, per tali cose, questo è il motivo del lamento, per tali cose io piango, molto forte qui il pronome di prima persona singolare, per questo io piango, Ane dice, per questo, io piango, dal mio occhio scorrono lacrime, vedete, È la vera e unica testimonianza di sopravvivenza per Gerusalemme. C'è ancora una città in quanto piange. E dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me chi consola? Chi potrebbe ridarmi la vita? I miei figli sono desolati perché il nemico ha prevalso. Dunque un pianto di rotto, vedete, inconsolabile. Questa è un'affermazione che già ricorreva precedentemente nella nostra lamentazione. Non ci sono consolatori, non c'è la presenza confortevole che sia in grado di manifestare affetto. È lontano da me chi mi consola, e non c'è, e non si trova, colui che potrebbe ridarmi vita. E vedete, in più, c'è questo ulteriore richiamo ai figli, perché i figli, dice qui Gerusalemme, sono desolati, loro stessi sono sconvolti, sono sgomenti, e il nemico ha prevalso, e notate che in condizioni normali sarebbero i figli i primi consolatori di una madre, e in questo caso questo non può avvenire, anzi in questo caso la madre è caricata di una ulteriore responsabilità che la avvilisce in maniera sempre più dolorosa, perché i figli subiscono questa tragedia, non sono certamente in grado di consolare la madre, proprio loro, ma anzi sono motivo perché la madre registri una desolazione ancora più devastante in se stessa, proprio nel suo essere madre che ha condotto i figli a questo livello estremo di miserabile desolazione. Scorrono lacrime, lontano da me, chi potrebbe ridarmi la vita? I miei figli? Ma sono desolati, il nemico ha prevalso, e sono desolati per colpa mia. Allora la strofa adesso diciassettesima, strofa pe. Dunque Sion protende le mani, notate che si sono chiuse le virgolette alla fine della strofa sedicesima e si riapriranno all'inizio della strofa diciottesima, per cui la strofa che adesso leggiamo riporta ancora una volta la voce del commentatore, di quell'osservatore, di quel poeta che si è trovato a descrivere gli eventi in corso. C'è un'interruzione nel lamento di Gerusalemme, e ritorna quell'altra voce, ed ecco come si esprime. Descrive Sion, è Gerusalemme, che protende le mani, dunque il gesto di chi tenta di afferrare una presenza a cui potersi aggrappare, in cui poter confidare, è un gesto che allude a una situazione di miserabile solitudine. Infatti nessuno la consola, non c'è nessuno, quindi sono mani che afferrano il vuoto, sono braccia tese che si agitano senza alcun appiglio. Nessuno la consola, è lui che osserva e constata la scena. Non c'è rimedio per il dolore di Gerusalemme. Il Signore ha inviato contro Giacobbe i suoi nemici da tutte le parti. Gerusalemme è divenuta come panno immondo in mezzo a loro. Lo spettatore descrive ancora una volta la scena. Vedete, Gerusalemme non è in grado di ottenere sostegno da parte di chi potrebbe poi difenderla. Non c'è resistenza da parte sua. Se mai c'è stato un tentativo, è certamente venuto meno. E da tutte le parti invece spuntano i nemici che stringono e invadono Gerusalemme a loro piacimento. Gerusalemme è divenuta come panno immondo in mezzo a loro, dunque una realtà disgustosa di cui Gerusalemme dà l'immagine ormai dichiarata, un'immagine pubblica, e ancora una volta vedete che la questione non è soltanto il dato empirico di questa come dire, visibilità disfatta, sfasciata, disintegrata, degradata, questa visibilità di cui Gerusalemme dà prova, ma c'è un disgusto interiore. È Gerusalemme che ha disgusto di se stessa, è Gerusalemme che vive in se stessa la sconfitta che le ha imposto lo stigma del disonore. E ancora insiste adesso Gerusalemme, lei stessa, la città, riprende il lamento che era stato interrotto poco prima, ed ecco la strofa 18ª: giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata nelle sue parole. Vedete che il lamento riparte con una confessione. Il Signore è giusto, è innocente. Il Signore è innocente. Il lamento riparte con un'intonazione leggermente diversificata rispetto a quella che reggeva le strofe precedenti. Leggermente. Il Signore è giusto. Ecco, poiché mi sono ribellato alle sue parole, è una confessione. Qui c'è di mezzo il tradimento di una relazione d'alleanza, di una relazione d'amore, che è il richiamo su cui hanno insistito per alcune generazioni gli antichi profeti. Pensate al tempo di Osea, Amos, Michea, Isaia e poi fino a Geremia. Una alleanza d'amore che è stata tradita. E qui Gerusalemme lo dichiara con estrema coerenza e precisione, è un sospiro dolorosissimo, un sospiro, un gemito di dolore, questo, mi sono ribellato alla sua... Notate che il termine parola, così dirà anche la nuova traduzione,
sì.
Dice così, beh, vedete che in ebraico è il termine bocca, mi sono ribellato alla sua bocca, è come dire che ho tradito un bacio d'amore. È un bacio d'amore, tradito, sono ribellato, ascoltate, vi prego, popoli tutti, osservate il mio dolore, le mie vergini, i miei giovani sono andati in schiavitù, è un dolore che adesso, vedete, assume questa fisionomia penitenziale di chi denuncia e dichiara pubblicamente la consapevolezza di essere alle prese con le conseguenze di una storia d'amore che ha dimostrato la sua responsabilità adulterina, il suo tradimento, la sua pretesa addirittura di strumentalizzare quello che era una parola, quello che era un bacio d'amore. Ascoltate, popoli tutti, osservate, ecco. E allora di seguito la strofa diciannovesima, ho chiamato i miei amanti? È ancora quel tono di confessione, quel tono particolare che ha assunto il lamento di Gerusalemme, che prosegue con questa ulteriore sottolineatura circa l'appello rivolto agli amanti, agli altri amanti, ma appello che non ha ottenuto alcun riscontro, gli amanti non ne vogliono proprio sapere, ho chiamato i miei amanti ma essi mi hanno tradito. I miei sacerdoti, i miei anziani nella città sono spirati, mentre cercavano cibo per sostenersi in vita. Dunque, è una visione sintetica peraltro estremamente lucida di come è tutta una lunga storia che adesso è giunta allo sbugiardamento, non c'è tresca possibile che potesse sopravvivere a eventi che hanno manifestato clamorosamente il mancato impegno che era stato promesso per una relazione d'amore, altri amori, altri amanti, ma e adesso vedete l'evidenza di un di una presenza, quella di Gerusalemme, che è senza rimedio, senza rifugio, senza riparo, e le categorie più esposte nella popolazione che vive nella città, che poi costituisce la città nel suo valore sociale, e le categorie più esposte, gli anziani, coloro che svolgono una funzione pubblica, in questo caso vedete, sono considerati come le prime vittime travolte da quel disastro complessivo che è dovuto a una storia di amore tradito. E i miei sacerdoti, i miei anziani nella città sono spirati mentre cercavano cibo per sostenersi in vita. Le categorie più esposte, coloro che sono i primi rappresentanti di una realtà sociale che è ormai condotta allo scoprimento delle proprie menzogne e della propria iniquità, delle proprie tresche, immonde tresche d'amore. Ed ecco la strofa ventesima. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. Vedete che qui ritorna l'appello al Signore, e ritorna il nome santo del Signore. Guarda, Signore, guarda. Ricordate che così leggevamo nel versetto, nella strofa nona, poi la strofa undicesima, quando ha avuto inizio il lamento di Gerusalemme, ma già c'era stato un primo accenno nelle righe precedenti, e adesso guarda, Signore, di nuovo, guarda. Quanto sono in angoscia, è l'angoscia del rimorso, per come Gerusalemme si è espressa nelle strofe precedenti. Gerusalemme è alle prese con l'innocente interlocutore, l'amato che è stato tradito, e Gerusalemme che ha confessato in maniera così patetica il disgusto per quel tradimento di cui è stata ripetutamente, insistentemente, storicamente responsabile. E adesso guarda, Signore, quanto sono in angoscia. È quello che ha da offrire allo sguardo del Signore, il suo rimorso. Angosciosissimo. Le mie viscere si agitano, il mio cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte. Dunque una strage che spazza via tutto e tutti, e d'altra parte, vedete, è un'immagine di una vicenda storica che sta cancellando tutte le presenze che davano forma alla città, ed è allo stesso tempo un accumulo manifestazioni di morte, laddove la strage elimina, cancella, spazza via tutto e tutti, in realtà la città registra il proprio grembo. Vedete, qui ancora una volta è proprio la figura materna di Gerusalemme che viene segnalata, il proprio grembo come il luogo nel quale si accumulano i detriti, le conseguenze, le macerie di una morte sopra l'altra. Fuori la spada mi priva di figli, dentro c'è la morte. Qui c'è un problema per quanto riguarda la traduzione del quarto rigo, vedete, il secondo distico, poiché sono stato veramente ribelle, è una traduzione che forse è anche quella della nuova versione, sì. Ma è un problema, rimane aperto il problema, forse la nota dice qualcosa, non mi ricordo più. No, non dice niente. Il fatto sta che la Vulgata, la traduzione in latino, che sempre piuttosto geniale, San Gerolamo sapeva il fatto suo, qui dice quoniam amaritudine plena sum, perché sono piena di amarezza. Vedete, quell'accumulo di detriti mortali, ecco, è pienezza quella sconfitta che è per Gerusalemme l'esperienza della sua maternità straziata. È piena di amarezza, è piena di morte, laddove il grembo è sorgente generativa per la vita, è la madre. Di fuori la spada mi priva di figli, ma dentro c'è la morte. E allora le ultime due strofe, qui, strofa ventunesima, ventiduesima, leggiamo, qui compaiono adesso quelle figure che sono state intraviste precedentemente, ma non sono state mai prese seriamente in considerazione, sono i nemici, i nemici. Ma che cosa vuol dire questo? Leggiamo. Senti come sospiro, nessuno mi consola. Tutti i miei nemici, ecco qui compaiono i nemici, hanno saputo della mia sventura, ne hanno gioito perché tu hai fatto ciò. Manda il giorno che hai decretato ed essi siano simili a me. Attenzione, perché qui apparentemente potremmo intendere che Gerusalemme sta invocando vendetta, sta chiedendo vendetta. No, attenzione, perché? Intanto qui senti come sospiro, io, c'è il pronome, prima persona, e poi nella strofa, quarto rigo, tu hai fatto ciò, io sono la città abbandonata, è tutto quello che leggevamo poco prima, e tu hai fatto questo, è la sintesi affannosa, più che mai sospirosa e gemente, più che mai di la sintesi di una storia d'amore fallimentare. Io, tu. Ed ecco, ci sono di mezzo i nemici. Vedete, che però sono stati puramente strumenti occasionali nella storia di Gerusalemme, perché in realtà il contenuto sostanziale di questa vicenda coincide con la relazione tra Gerusalemme e il Signore, tra Israele e il Signore, tra il popolo e il Signore, tra noi e il Signore, Lui, e noi e Lui, è una storia d'amore fallimentare. E allora, vedete, ci sono di mezzo i nemici, ma i nemici anche loro, simili a me, vedete che qui, in questa esperienza del dramma, così come Gerusalemme ce ne parla e si esprime attraverso il linguaggio del lamento, in questa esperienza del dolore, Gerusalemme è in grado di guardare i suoi nemici, perché anche loro sono simili a me e anche loro andranno incontro a una sorte che in un modo o nell'altra è equivalente alla mia. E vedete, qui non sta invocando vendetta contro di loro, ma sta scoprendo come quello che capita a Gerusalemme in realtà è un'esperienza interpretativa di quello che capita nella storia universale dell'umanità. È una storia comune, è una storia che varrà anche per loro, è un paradigma interpretativo di quello che avviene nella storia umana. Ed ecco, vedete, questa storia che registra la sconfitta di una relazione d'amore è una storia di cui Gerusalemme parla con il Signore nel contesto di una relazione che contiene anche il dolore del fallimento. Ma questo vale anche per loro, questo vale per gli amici che occasionalmente sono stati coloro che hanno aggredito Gerusalemme, ma anche loro come me. E la strofa 22esima, l'ultima della lamentazione prima, aggiunge: ti sia presente tutta la loro malvagità, trattali duramente come hai trattato me. Quello che capita a me capita a loro, e quello che capita a Gerusalemme diventa, vedete, nel suo dolore straziante, non un motivo per imprecare contro di loro, ma un motivo per compatire quello che o prima o poi o presto o comunque inevitabilmente capita a loro. Trattali duramente come hai trattato me a causa di tutte le mie prevaricazioni. Vedete, Gerusalemme non sta cercando di giustificarsi dicendo colpa loro, sono stati cattivi, mi hanno violentata e ingiustamente. No, ha appena confessato la consapevolezza di essere causa del suo disastro nel tradimento dell'amore con l'innocente. trattali duramente come hai trattato me, a causa di tutte le mie prevaricazioni. Molti sono infatti i miei sospiri e il mio cuore si consuma. E così si conclude la lamentazione prima, vedete. Una storia comune, quella che varrà anche per loro, è Gerusalemme attraverso lo strazio della sua maternità che ha sperimentato in maniera così drastica e inconsolabile. Gerusalemme si trova, collocata nello snodo della storia universale dell'umanità, che è la storia di un amore fallimentare, dove interlocutrice del Dio vivente è l'umanità intera. È quello che capita a me, capita a loro. Vedete, dolore della madre straziata è un dolore che qui alla fine della lamentazione prima resta come aperto a questa testimonianza di compassione, che è ancora, vedete, malgrado tutto e al di là di tutto, la testimonianza di una fecondità materna, perché qui c'è di mezzo la vicenda della moltitudine umana e quella storia di amore tradito che è la storia dell'umanità in tutta la sua complessa articolazione nello spazio e nel tempo. Allora, io volevo dare uno sguardo alla lamentazione seconda, abbiamo a disposizione qualche minuto, solo uno sguardo, ma poi ci intenderemo per forza giovedì prossimo. La lamentazione seconda ci chiama in maniera esplicita a prendere coscienza di cosa significa il fatto che il Signore è stato protagonista di quello che è successo. Vedete, se ritornate alla strofa ventunesima della lamentazione prima, perché tu hai fatto ciò, ecco, quel tu hai fatto ciò, adesso introduce la lamentazione seconda, lo spettacolo di cui il Signore è protagonista. Tu hai fatto ciò. Allora possiamo dare un titolo a questa seconda lamentazione, esattamente questo, l'opera del Signore, tu hai fatto ciò, che è un'affermazione per certi versi scandalosa, no? Come mai? Tu hai fatto ciò? Sì, tu hai fatto ciò. Cosa vuol dire? Leggiamo qualche strofa, ma poi dobbiamo fermarci per forza. Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion. Vedete, qui è un osservatore dall'esterno che assiste a questo oscuramento del cielo. Egli ha scagliato dal cielo in terra, e questo oscuramento è un cielo plumbeo, pesantissimo, che determina un fenomeno di appiattimento di ogni cosa. Ricordate che Gerusalemme viene celebrata perché è appollaiata su una collina che poi non è altissima, ma così nella visione così un po' contemplativa e colma di ammirazione di coloro che cantano i privilegi di Gerusalemme, è una montagna che svetta, e questa montagna è appiattita, è schiacciata. Egli ha scagliato dal cielo in terra la gloria di Israele. La gloria è il richiamo inconfondibile al tempo, è dunque una rasatura al suolo. Quello che era il rilievo collinare o montuoso per eccellenza, abbattuto. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi. Qui lo sgabello è l'arca santa, nel santo dei santi a Gerusalemme, il tempio, dunque lo sgabello dei piedi, nel giorno del suo furore. Dunque è lui che ha spazzato via tutto, ha spiazzato via tutto. E vedete, la strofa apre la lamentazione seconda, dando voce a un osservatore che constata un evento più che mai increscioso, inconcepibile, inimmaginabile, perché è il Signore che ha schiacciato dall'alto quella presenza che in realtà era sacramento della sua regalità, della sua sovranità, del suo essere intronizzato, e quindi lo sgabello sotto i suoi piedi. E insiste la strofa seconda: il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe. Vedete, è lui che ha fatto questo? Ha abbattuto con ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Vedete, quello che già nella lamentazione prima abbiamo considerato, affermazioni del genere ci hanno sorpreso, ma adesso qui la lamentazione seconda mette a fuoco esattamente questo messaggio. È lui che ha demolito gli edifici senza alcuna compassione, è lui che ha profanato, vedete, l'ambiente dove parlare di regno, parlare di capi, parlare di Gerusalemme in questo caso significa parlare di una figura storica che dà forma a una vocazione speciale, a un'identità prestigiosa, e dunque è una storia di un popolo a cui è stata assegnata una prerogativa così qualificata nel rapporto d'alleanza con il Signore che è cancellata, distrutta, senza pietà, dice la strofa seconda, ha abbattuto con ira le fortezze della città di Giuda. Non è soltanto una questione di baluardi o di bastioni, è proprio la visibilità sacramentale di Gerusalemme, prostrata a terra, profanato il suo regno, i suoi capi. Dunque, ecco, con ira ardente gli ha infranto tutta la potenza di Israele, ha tratto indietro la destra davanti al nemico, ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco che divora tutto intorno. Dunque un incendio, già l'immagine dell'incendio era presente precedentemente, un incendio, vedete, che nessuno ha potuto contenere, ira ardente, tutta la potenza è il corno di Israele, la potenza, il keren, il corno di Israele, dunque un intervento il suo, perché lui è stato il protagonista di questo gesto, che non ha dato spazio a alcuna forma di resistenza, di rispetto, di riconoscimento. Ha tratto indietro la destra davanti al nemico, vedete? Ha rinunciato lui ad ogni attività protettiva, ha ritirato la sua destra davanti al nemico, ha acceso Giacobbe come una fiamma e invece si è dedicato a questa attività incendiaria che divora tutto all'intorno. E d'altra parte, qui ci fermiamo e da qui dovremo ripartire la settimana prossima, ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un avversario. Allora la destra ricompare qui. Era stata tirata indietro nella strofa terza, adesso qui nella strofa quarta ricompare la destra, ma ricompare per colpire. Ha tenuto ferma la destra come un avversario, vedete, ha tirato la corda dell'arco, ha scagliato le frecce, ha ucciso, quante delizie dell'occhio sulla tenda della figlia di Sion, ha rovesciato la sua ira come fuoco. Il Signore è divenuto come un nemico. Ecco, da qui bisognerà che ripartiamo. Il Signore è il mio nemico. Vedete, il nemico è lui, ha distrutto Israele, ha distrutto tutti i suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato la figlia di Sion, che poi è la figlia di Giuda, lamento e cordoglio. Dunque, è lui il nemico? Ha sterminato il fiore della gioventù? il Tempio, ancora una volta, ma la delizia dell'occhio, diceva qui la strofa quarta. E invece, vedete, di dare spazio a coloro che abitano a Gerusalemme, quella popolazione dotata di un prestigio sacramentale come tutta la città, nella storia del popolo con cui Dio ha fatto alleanza, ed ecco, la città è abitata, vedete qui la strofa quinta, conclude dicendo, ha moltiplicato alla figlia di Giuda lamento e cordoglio. Ecco, i dolori abitano a Gerusalemme. Allora, chi è Dio? Il nemico. Vedete che qui siamo alle prese con una pagina dotata di una potenza teologica straordinaria, questa e tante altre, poi di tutto l'Antico Testamento e anche il Nuovo Testamento, la rivelazione biblica, perché questo è il passaggio decisivo per arrivare alla professione della unicità di Dio. Il monoteismo è pagato da questo dolore. Dio non mi appartiene. Dire che Dio è il mio nemico è dire che Dio è schierato dalla parte dei miei nemici, come dalla parte mia. Non c'è nessun titolo di privilegio, nessun vantaggio, nessuna presunzione, non c'è nessuna possibilità di strumentalizzare Dio in quanto deve essere schierato dalla parte nostra. Dio è il mio nemico. E vedete che quando, attraverso l'esperienza dell'esilio, con tutto quello che fa parte di questa tragedia, e Israele giunge ad affermare che unico è il Signore, quell'affermazione non è un vezzo come dire intellettuale di pensatori che sono arrivati a definire il mistero di Dio come mistero che esclude qualunque politeismo. Questo è un vezzo intellettuale. L'unicità di Dio è testimoniata da coloro che hanno avuto a che fare con quella presenza che sfugge a qualunque possibilità di controllo, di dominio, di gestione, di strumentalizzazione, perché è il Dio unico e dunque non è nostro, è dei nostri nemici. Sta schierato dalla parte dei babilonesi. Questa scoperta, vedete, che tirava le frecce insieme con gli arcieri babilonesi contro di noi. È unico. È Dio. Fermiamoci qua adesso, abbiamo letto solo 4-5 versetti, ma sono già 5 e mezzo, 6 e mezzo.